www.redigio.it e la storia continua. Le tradizioni in cucina, quelle di Milano. Un certo Giovanni Raiberti, 1805-1861, ci dà una prima guida nel suddividere con sapiente e con sapienza le specialità della gola tra le feste dell'anno. «El bel prindì dell'an già se comenza, a mangià la carsenza. Se fa un'ora San Bias col panaton, San Giuseppe le vin dulce con ti turtei. San Giorgio, panere lacci e mascarpone. Pasqua, la gà e cavret all'uso ebrei. E per differenziarla, non si scappa, de fa l'insaladina e io e vinciappa. Ghe fine il dì di mort, che porta tempia e scegliere par confort. E alla sera a compì l'indigestion, a ghe rosari e i maron. Figureve per il Natal, che tra i feste è la festa principale. Se sente fino a tre mesi a capire che ha anche l'obbligo di mangiare per tri. Il men che sia le panaton, turon e rosoli, e mostarda e polinon. E per la pitucaia, l'uganeghit, casera e gran vinaia. Ma vediamo un po' nel dettaglio le varie specialità che per tradizione si consumano nelle particolari giornate dell'anno, enumerando anche quelle non elencate dal medico poeta di cui sopra. Cominciamo per forza col primo giorno dell'anno. Dopo la baldoria di San Silvestro, nelle case dove la tradizione è ancora viva, il menù è il seguente, ma oggigiorno si tende ad anticipare alla sera del 31 dicembre questa cena in famiglia e con gli amici. Un risottino con i tartufi, l'immancabile zampone accompagnato dal purè di patate. In seguito venne da altre regioni l'uso bene augurante delle lenticchie, che raffigurano i danei. Lo zampone, detto milanese zampetto o champette, era familiarmente chiamato il raspatut, perché, così come da vivo, raspava per terra alla ricerca del cibo e, cotto, ci si augura che raspi nel futuro alla ricerca della fortuna. Poi, arrosto di codino di vitello con un'insalata di crescione, gorgonzola, aranci, mandarini e frutta secca, torrone, zabaglione e crescenza o carsenza, ma oggi si usa la veneziana. Questa non è un formaggio molle che intendiamo adesso, ma era una focaccia di pasta lievitata, dolce, di forma rotonda e schiacciata. Una volta, nei primi decenni del secolo, i ragazzi facevano la comunione la mattina del 1 gennaio, per cominciare santamente l'anno nuovo. In premio ricevevano un carsensino, che era una tortina di pasta margherita che mangiavano poi a mezzogiorno. Per il pranzo dell'Epifania si segue invece questo menù. Pastina in brodo, lingua salmistrata servita calda con spinaci lessati e rosolati con uvette e pinoli. Arrosto di vitello con una abbondante insalata di valerianella, sì, per intenderci, quella che ormai è conosciuta da noi, dai milanesi, come soncino. Alla fine, cannoli dolci con panna montata e latimel. Passiamo a San Biagio, 3 febbraio. Quando la tradizione vuole che si mangi alla mattina una fetta di panettone messa da parte a Natale. Tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo può capitare il carnevale. E qui, poche chiacchiere e sono di rigore i tortelli. Ma non quelli italo-emiliani, tipo ravioli, agnolotti e simili, bensì quelle deliziose frittelle dolci a base di farina e burro, cotte in olio bollente che si mangiano ancora calde con una spruzzata di zucchero e un bel bicchiere di vino bianco dolce. E anche a San Giuseppe, il 19 marzo, ora festa di papà, si usavano i tortelli di carnevale, ma più ancora i lacciadit, che erano tortelli nel cui impasto venivano messe delle mele tagliate a fettine ed erano poi fritti nello strutto bollente. Marzo è poi il mese giusto per degustare le rane, sia col risotto che fritte o in guazzetto, perché, come ricorda un proverbio, i ran in bon in di mes cun dent l'erra, cioè le rane sono commestibili nei mesi con la R, perché negli altri periodi o fa troppo freddo, gennaio, o vanno in fregola, maggio, giugno, luglio, agosto. E poi viene Pasqua, preceduta da Venerdì Santo. In tale giorno la cucina è rigorosamente di magro. Un tempo si faceva una minestra cosiddetta d'olio. Era praticamente una zuppa di verdura, compresi un po' di ceci riposti dal giorno dei morti, in cui questa bolliva in acqua e olio, poco olio, veniva poi servita con fette di pane abbrustolito e formaggio grattato. Il pesce è al giorno d'oggi molto variato e, per quanto riguarda la qualità e il modo di essere cucinato, ma una volta non c'erano che i pesciolini fritti al merluzzo, pure fritto, o cotto nel latte e mangiato con la polenta. Tali pietanze potevano essere acquistate sia da un cibi cotti già pronte, oppure crude dal pescivendolo, i primi, e dal salumiere, il secondo, meglio il merluzzo secco che quello già ammogliato, come diceva il cartello di un certo Cervelli. Ma a Pasqua ci si rifà della penitenza con un bel pranzo così composto. Minestra di riso con prezzemolo e fegatini di pollo, uova sode in ciappa, con insalatina novella e salame nostrano, capretto arrosto, formaggi freschi e frutta, e poi la milanesissima colomba. A proposito di uev in ciappa e salam, si diceva che questo abbinamento fosse dovuto a un ebreo che, vedendo Cristo salire in cielo, avrebbe detto a un correligionario: «Ciappa, salam!» Il 24 aprile è dedicato a San Giorgio, è il giorno in cui si degusta il pan di miglio con latte e panna e il mascarpone con lo zucchero. Ciò il ricordo di un fatto avvenuto ai tempi di Luchino Visconti, ma che era quell'antico signore di Milano, quando il bandito Vione Squilletti fu finalmente ucciso dai soldati milanesi in una località della Bassa, che da allora fu indicata con un cartello sul quale stava scritto: «Qui morì Vione», donde il toponimo Morivione. I contadini del posto festeggiano l'avvenimento offrendo ai soldati latte e pane in abbondanza. E poiché quello era il giorno di San Giorgio, lo assunsero come patrono dei lattai, licenziando San Lucio, che lo era stato fino allora, e a cui rimase solo la protezione dei fabbricanti di formaggio. Maggio è la stagione degli asparagi, non occorre un periodo particolare per mangiarli, ma si possono degustare, prezzo permettendo, per tutto il mese, al burro fuso o con le uova di Cereghino. Poi ci sono le fragole, che sono dette magoster o omaggio del mese, buone col vino, col limone o con la panna. E la panna è molto usata nella cucina milanese, tanto che un buon foscolo chiamava Milano espressamente Paneropoli, che è una contaminazione greco-milanese che ha un gradevole sapore di cremosa incontinenza. Poi in giugno è il trionfo di tutte le verdure e si comincia a mangiare il buon minestrone, le ricche insalate, i contorni più prelibati come le coste al latte o le taccole al burro. Viene l'estate, le mogli vanno in campagna, i mariti si arrangiano in casa o vanno al ristorante, in trattoria, a self-service, a seconda dei gusti e delle possibilità. L'unico giorno di questo periodo che richiede un piatto particolare è il Ferragosto, con una bella anitra arrosto. Ma in tale giorno le famiglie sono riunite al mare o in montagna, per cui si mangia quello che passa al convento o il ristorante. Settembre e ottobre, se l'annata è buona, funghi a volontà, generalmente fatti trifolati o nel risotto, altrimenti speriamo nell'anno prossimo. Allé il Dì di Mort, Alleger, è il titolo di una famosa lirica di Delio Tessa. Alleger di sicuro, allegro, malgrado la tristezza del giorno, perché oggi c'è un pranzo favoloso. Eccolo qui. Zuppa di ceci. Ricordatevi di mettere da parte un po' di ceci crudi, non di zuppa, per la minestra d'olio del Venerdì Santo. Tempia di maiale lessata con contorno di sottaceti. Formaggio grana e alla fine con vino dolce, il dolce della ricorrenza, Ios de Mort. La cosa non vi impressioni, il nome originale è Os de Mord, cioè ossa da mordere, ma dato il giorno in cui vengono consumati, l'equivoco è presto chiarito. Si tratta comunque di dolcetti fatti con pasta e mandorle toste, cotti al forno, di forma bislunga, con un vago sapore di cannella. Questo è il mese adatto per fare una bella polentata con le allodole, che vanno cotte a fuoco lento in una casseruola ben coperta, con lardo e burro, dopo averle a loro volta farcite con fettine di lardo, burro, erba, salvia e spezie. Se non siete riusciti a procurarvi le allodole, niente paura. Si possono sempre fare gli uccellini scappati. Con lo stesso procedimento di cui sopra, si cuociono delle fettine di fegato di vitello infilate in uno stecco e inframmezzate con fettine di lardo e foglie di erba salvia e il gioco è fatto. Ma viene il favoloso dicembre. Bisogna innanzitutto festeggiare il nostro santo protettore. Come noto, la sera di Sant'Ambrogio c'è l'inaugurazione della stagione lirica alla Scala e lo spettacolo inizia alle 20:30 in punto. Non c'è tempo per la cena, che viene rimandata dopo lo spettacolo in qualche ristorante di lusso. Ma i comuni mortali, che non sono andati alla rappresentazione, preparano invece questa lista. In gloria di Sant'Ambrogio. Lasagne in brodo, branzine in bianco con la maionese, fatta in casa, mi raccomando. Fagiano arrosto al forno, con una bella insalata di soncino. Formaggi stagionati, tipo taleggio, sbrinze e simili. Frutta di stagione, torta di noci. La prescrizione per la vigilia di Natale è di mangiare le lumache trifolate. A chi piacciono, altrimenti non fa niente. Mangiate pure quel che volete, aspettando Natale. Qui sì che c'è il grande, prestigioso pranzo, che inizia con un antipasto di salame, marbré, galantina di pollo, insalata russa e sottaceti. E per continuare in un crescendo rossignano con ravioli in brodo, manzo e capone lessi con mostarda di Cremona, tacchino arrosto ripieno di castagne e mele, con contorno di cardoni al latte, formaggi, aranci, mandarini e frutta secca, torrone e, finalmente, il re dei dolci, il mitico panettone innaffiato da moscato dolce frizzante. Il giorno dopo, Santo Stefano, è ancora festa, ma le pance devono smaltire il gran cenone ed allora chi ha, malgrado questo, ancora fame, si accontenta di fare il rebattin, cioè di usufruire di quegli avanzi della sera prima. Poi viene l'ultimo dell'anno, ma tanti auguri, e si ricomincia dall'inizio del capitolo. www.redigio.it e la storia continua.